Iniziamo il capitolo 22, da 1 a 13. Si avvicinava la festa degli Azimi, chiamata Pasqua, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano in che modo toglierlo di mezzo, ma temevano il popolo. Allora Satana entrò in Giuda, detto Iscariota, che era uno dei 12. Ed egli andò a trattare con i capi dei sacerdoti e i capi delle guardie sul modo di consegnarlo nelle loro mani. Essi si rallegrarono e concordarono di dargli del denaro. Egli fu d'accordo e cercava l'occasione propizia per consegnarlo loro di nascosto dalla folla. Venne il giorno degli Azimi, nel quale si doveva immolare la vittima di Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a preparare per noi la cena di Pasqua, perché possiamo mangiare». Gli chiesero: «Dove vuoi che la prepariamo?» Ed egli rispose: «Appena entrate in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa in cui entrerà. Direte al padrone di casa: il maestro ti dice: dov'è la sala in cui posso mangiare l'agnello di Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande stanza con i divani. Lì preparate la cena». Essi andarono e trovarono tutto come aveva detto loro e prepararono la cena di Pasqua. Si avvicinava la festa degli Azimi. San Luca ci ambienta liturgicamente. La festa degli Azimi era una grande festa che durava una settimana e ha il suo significato dal fatto raccontato al capitolo 16 del libro del Deuteronomio: «Immolerai la Pasqua al Signore tuo Dio, un sacrificio di bestiame grosso e minuto, nel luogo che il Signore avrà scelto per stabilirvi il suo nome. Non mangerai con essa pane lievitato. Per 7 giorni mangerai con essa gli azimi, pane di afflizione, perché sei uscito in fretta dal paese d'Egitto. E così per tutto il tempo della tua vita tu ti ricorderai il giorno in cui sei uscito dal paese d'Egitto. Non si veda lievito presso di te entro tutti i tuoi confini per 7 giorni. Della carne che avrai immolata la sera del primo giorno non resti nulla fino al mattino. Non potrai immolare la Pasqua in una qualsiasi città che il Signore tuo Dio sta per darti, ma immolerai la Pasqua soltanto nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per fissarvi il suo nome. La immolerai alla sera al tramonto del sole, nell'ora in cui sei uscito dall'Egitto». Ecco quindi la festa degli Azimi e la festa di Pasqua erano due feste distinte, solo che venivano celebrate nello stesso giorno. La settimana degli Azimi cominciava con la festa di Pasqua. Con la parola Azimi si ricordava appunto il fatto che gli ebrei hanno dovuto uscire in fretta dal paese d'Egitto, hanno dovuto scappare. Con la festa della Pasqua, ricordava da una parte la liberazione ricordata in particolare dal sangue che veniva, che era stato messo sugli stipiti delle porte, ma veniva ricordata anche la festa, la gioia di questa liberazione, mangiando le carni dell'agnello che favorivano o aiutavano a manifestare la comunione che c'era nel popolo, perché bisognava unirsi a gruppi di 12-15 persone per mangiare l'agnello, perché non doveva restarne fino al mattino. Per leggere quindi i fatti che adesso avvengono, ci ambientiamo nel contesto delle feste pasquali. I fatti che adesso avvengono quali sono? Il tradimento di Gesù, la sua passione e la sua morte, e poi anche la risurrezione. Tutto questo avviene nel contesto delle feste pasquali del popolo ebraico. Si avvicinava la festa degli asini. La vigilia della festa dell'inizio della settimana degli asini, tutti gli ebrei scopavano la casa, tiravano via tutte le briciole di pane lievitato che poteva esserci in casa, perché il giorno degli asini non ci doveva essere nemmeno una briciola, si cominciava da capo, era come cominciare una vita nuova. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano in che modo toglierlo di mezzo, ma temevano il popolo. Quindi i capi dei sacerdoti e gli scribi hanno una volontà decisa di eliminare Gesù, quasi fosse anche lui pane fermentato di cui sbarazzarsi, ma temevano il popolo, quindi sono imbarazzati perché il popolo è d'impedimento, hanno paura che il popolo non insorga, data la stima e l'ammirazione che il popolo aveva per Gesù. Allora, ecco, un alleato dei capi e degli scribi. Allora Satana entrò in Giuda. Ecco la spiegazione che viene data. L'unica spiegazione che l'Evangelista ci dà del fatto che Giuda si è alleato con i capi. Il nemico, nemico di Dio, nemico dell'uomo, Satana, questo termine vorrebbe dire avversario, entrò in Giuda. Si nasconde in un uomo. Satana viene chiamato anche da Gesù padre delle tenebre. Si nasconde. Si nasconde in Giuda. Ma si nasconde per usarlo, per fargli fare quello che vuole lui. Noi ci chiediamo giustamente quali porte Giuda ha lasciato aperte per questo ingresso, perché Satana possa entrare in lui, possa nascondersi dentro la sua mente, dentro il suo cuore. Quali porte? Noi possiamo fare delle supposizioni. L'amore al denaro, lo sappiamo da un altro evangelista che Giuda amava il denaro. Oppure porte la porta della delusione politica. Chissà cosa si aspettava Giuda, vedeva che tutto sfumava. Oppure chissà, qualcuno ha ipotizzato anche questa possibilità, che Giuda non abbia pensato di mettere Gesù in una condizione nella quale doveva essere obbligato a far qualcosa di grande. Ma sono tutte supposizioni. Il Vangelo, l'Evangelista, il Signore non ci dà nessuna spiegazione. E questo per amore nostro, perché le porte possono essere tante, ne possiamo avere anche noi delle altre che permettono a Satana di entrare in noi. Era uno dei 12. Anche questo è detto perché nessuno presuma di se stesso. Se uno dei 12 arriva a questo punto, chissà gli altri. Quindi questa parola, questo particolare ripetuto, proprio per aiutarci a rimanere umili. Anche San Giovanni nel suo Vangelo dà questa spiegazione del fatto: il diavolo entrò in Giuda. Satana in questo modo entra nella città e prepara il campo di battaglia. È il nemico che prepara la sua lotta contro Gesù. Gesù probabilmente se l'aspettava, perché quando ha vinto Satana nel deserto, è detto che Satana si allontanò per tornare al momento prefissato. Che cosa fa Giuda? Andò a trattare con i capi dei sacerdoti e con i capi delle guardie, perché certamente ogni mossa deve essere preparata con cura. Sul modo di consegnarlo nelle loro mani, con i capi, ma poi anche con quelli che devono agire concretamente, quindi con i capi delle guardie. Essi si rallegrarono. Ecco la gioia, quella gioia che non dura però. La gioia delle guardie e dei capi è una gioia che durerà pochi giorni. E concordarono di dargli del denaro, denaro che è lo stipendio di Satana. Il premio che Satana dà a chi collabora con lui è sempre quello, è il denaro, per amore del quale molti peccano. Anche il denaro sembra che dia gioia, ma una gioia passeggera. Egli fu d'accordo e cercava l'occasione propizia per consegnarlo loro di nascosto dalla folla. Cercava l'occasione propizia. Non era facile perché Gesù si nascondeva, usciva dalla città, dormiva all'aperto con i suoi discepoli. Cercano, Giuda con i capi, l'occasione per consegnarlo di nascosto dalla folla. Bisogna fare tutto in un momento in cui nessuno si accorge di nulla. E il momento sta arrivando, perché la sera del primo giorno degli asini, il giorno di Pasqua, tutti tutti gli ebrei, quindi tutti quelli che sono in città, saranno chiusi in casa per mangiare la cena pasquale. Sarà il momento in cui la folla non esiste, in cui il popolo è assente. Venne il giorno degli azimi, il giorno in cui si ricomincia tutto da capo. Il pane è nuovo, la vita è nuova. Giorno nel quale si doveva immolare la vittima di Pasqua, nel quale si doveva. Era fedeltà alla tradizione, fedeltà alla parola di Dio, era un momento solenne e prezioso di obbedienza a Dio. Si doveva immolare la vittima di Pasqua. Queste parole, immolare la vittima di Pasqua, sono parole che spiegano ciò che avviene. Gesù adopererà parole che si accostano a queste per spiegare quello che farà durante la cena. Qui in questo breve brano che racconta la preparazione della Pasqua, questo termine Pasqua ricorre 4 volte. È davvero un passaggio che viene preparato, una Pasqua nuova che viene celebrata. Immolare la vittima di Pasqua. Queste parole ci aiuteranno a vedere la morte di Gesù come un sacrificio, un'immolazione di una vittima. La Pasqua era la festa che celebrava sì il passato, la liberazione dall'Egitto, ma celebrava anche il futuro, la liberazione messianica che era continuamente attesa e che si faceva, la cui attesa si faceva più viva ogni anno proprio nei giorni di Pasqua. A Pasqua quindi non solo si ricordava e si riviveva il passato, ma si celebrava anche quella grande gioia che doveva arrivare e che sarebbe arrivata di sicuro, perché il Messia è stato promesso da Dio e quindi non può, Dio non può mancare alle sue promesse. Gesù mandò Pietro e Giovanni. Gesù si fa protagonista, è protagonista di tutti gli avvenimenti. Manda Pietro e Giovanni. Già qualche giorno prima, sul Monte degli Ulivi, aveva mandato 2 discepoli a prendere il puledro. Lì non ci aveva detto il nome dei 2 discepoli. Qui invece ce li dice Pietro e Giovanni, 2 discepoli che erano sempre tra i primi. Pietro era sempre il primo e Giovanni con suo fratello Giacomo anche era sempre tra i primi negli elenchi degli apostoli, ma anche presente in qualche fatto più intimo della vita di Gesù. Giovanni era entrato anche lui con Pietro e Giacomo nella casa di Gairo, quando Gesù ha fatto rivivere la figlioletta di 12 anni. E poi Giovanni c'era pure con Pietro e Giacomo sul monte della Trasfigurazione. E ci sarà anche in quella notte nel Getsemani. Pietro e Giovanni, solo due. Andate a preparare per noi la cena di Pasqua, perché possiamo mangiare. Andate a preparare. Anche questa parola c'è in queste poche righe 4 volte. Ritorna così di frequente, quasi a mettere dentro la nostra mente, il nostro cuore, che la Pasqua, la festa di Pasqua, va preparata con cura. È una Pasqua importante poi questa, quindi ancora di più va preparata. È una Pasqua tanto importante che è questa. Vedremo che è questa la Pasqua. Mentre tutte le Pasque celebrate fino a questo momento erano una preparazione, un'immagine per comprendere questa Pasqua, per preparare questa Pasqua. Andate a preparare per noi, non per me, per noi. È per i 12 che viene preparata la Pasqua. Non potevano essere più di 12-15 quelli che partecipavano, quindi essi erano 12 più Gesù, 13, erano un numero sufficiente per mangiare l'agnello pasquale. Quindi era una cena intima, soltanto loro. Un momento quindi delicato, importante. Andate a preparare per noi la cena di Pasqua, perché possiamo mangiare. Gli chiesero: dove vuoi che la prepariamo? Ai 2 discepoli Gesù aveva detto: andate, ma dove? Allora chiedono a lui, è lui che deve decidere, è lui che deve stabilire anche il luogo e tutti i particolari che devono essere preparati. E gli rispose: appena entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Anche questa volta Gesù parla in modo profetico, come quando aveva mandato i 2 discepoli a prendere il puledro. Gesù prevede quello che succederà, o meglio, io credo che Gesù non ha previsto, ma ha parlato e poi è successo proprio come lui ha detto. La sua parola si è realizzata, perché la sua parola è parola di Dio che realizza ciò che dice. Vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Non è normale. Di solito gli uomini portavano l'otre, che contiene di più acqua. La brocca la portavano le donne. Quindi era un segno particolare, un segno speciale. Trovare un uomo che porta una brocca, naturalmente un servo, perché era compito dei servi o degli schiavi fare questo lavoro, che era un lavoro anche pesante, perché per prendere la brocca d'acqua, per prendere l'acqua, dovevano andare giù quel giorno alla fontana, alla fonte, alla sorgente di Ghion, che si trova giù in fondo alla valle del Cedron. Quindi dovevano fare una bella discesa per andare a prendere l'acqua. Seguitelo nella casa in cui entrerà. Devono seguire un servo. Qualcuno fa delle ipotesi, forse Gesù si era messo d'accordo con qualche padrone di casa? Non è necessario, la parola di Gesù si realizza. Perché Gesù usa questo linguaggio un po' misterioso? Non si sa dov'è la casa, non si sa chi è il padrone di casa. Gesù sapeva che uno dei suoi l'avrebbe tradito. Allora usa tutte le precauzioni per poter celebrare questa cena, perché è importante, in modo che nessuno glielo possa impedire. Quindi il modo di fare di Gesù è un modo il modo di istruire i due discepoli è un modo che mantiene il segreto, e mantiene segreto il luogo dove avrebbe celebrato la cena con i discepoli. Seguitelo nella casa in cui entrerà. Gli ebrei che abitavano in Gerusalemme e che potevano, avevano l'obbligo di offrire gratuitamente ai pellegrini una stanza dove potessero anche i gruppi di pellegrini celebrare la cena pasquale. Per cui quest'uomo potrebbe essere un personaggio sconosciuto, potrebbe essere anche un ammiratore di Gesù, potrebbe essere un amico, non importa. Se l'Evangelista non ce lo dice, non è importante. Sappiamo che tutti offrivano gratuitamente l'ambiente ai pellegrini, e qui gli apostoli con Gesù era un gruppo di pellegrini a Gerusalemme in quei giorni. Direte al padrone di casa: il maestro ti dice. Da questa espressione possiamo forse intuire che questo padrone di casa conosceva Gesù, il maestro, senza bisogno di dire il nome. Per questo padrone di casa Gesù è l'unico maestro. Il maestro ti dice a te, segno di comunione, segno di fiducia. Dov'è la sala in cui posso mangiare l'agnello di Pasqua con i miei discepoli? Dov'è la sala? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande stanza. Al piano superiore, quindi, un luogo tranquillo, non disturbato. Sarebbe più disturbato a piano terra, perché potrebbero entrare curiosi oppure qualcuno per domandare qualcosa, mentre il piano superiore è un luogo più raccolto, una grande stanza con i divani. Per divani non dobbiamo necessariamente pensare ai nostri divani, basterebbe pensare a dei cuscini messi giù attorno a un luogo, a un tappeto che fa da tavolo, diremmo noi usiamo il tavolo per mangiare, ma in Oriente i tavoli sono usati raramente, ne hanno pochi, anche adesso. Oggi si chiama divano semplicemente la stanza degli ospiti. La stanza dove vengono accolti gli ospiti si chiama divano. Se il padrone di casa, se la casa è di un benestante, allora possono esserci i divani, altrimenti ci sono cuscini o tappeti. La stanza è già preparata, è già pronta. Questo padrone di casa aveva previsto di ospitare un gruppo di pellegrini. Bisogna preparare la cena. E la cena va preparata con cura, non solo l'agnello andava comprato e poi bisognava andare al tempio per farlo uccidere, lo uccidevano i sacerdoti tra le 3 e le 5 del pomeriggio. Perché l'agnello è una vittima pasquale, quindi va sacrificata, non semplicemente uccisa. Lì preparate la cena. Bisognava preparare le erbe amare di vario tipo e poi quella famosa salsa fatta di fichi, mandorle e altra frutta secca e non secca, tipo macedonia, ma impastata bene. Poi andava preparato il vino con le 4 coppe, i pani asini, c'era un po' di lavoro. È bello che Gesù per questo servizio di preparazione ha mandato quelli che nel gruppo dei discepoli erano tra i primi, erano i primi. Anche questo è un grande insegnamento. Lo dovrà insegnare dopo, durante la cena, chi è il primo tra voi si faccia vostro servo, vostro schiavo, si faccia l'ultimo di tutti. Lui prima di dirlo lo ha fatto vedere, ha mandato a preparare, a compiere questo servizio, quelli che riteneva i primi nel gruppo dei suoi apostoli. Essi andarono obbedienti, senza voltar su il naso, andarono e trovarono tutto come aveva detto loro. La parola di Gesù si è realizzata in pieno. Spesso nel Vangelo abbiamo sentito dire che la parola di Dio si realizzava, la parola dei profeti, la parola di Mosè. Anche nel brano precedente abbiamo letto questa parola: deve compiersi tutto ciò che è stato scritto, tutto ciò che è stato scritto. Ma non si compie solo tutto ciò che è stato scritto, si compie anche la parola di Gesù. Questo è un altro modo per dirci che la parola di Gesù è parola di Dio. Perché la parola del Signore si realizza in pieno. E prepararono la cena di Pasqua. Per la quarta volta viene adoperato questo termine, preparare. Prepararono la cena di Pasqua. Questa cena di Pasqua che è preceduta, stranamente, dalla preparazione che Satana fa della sua battaglia, della sua rivincita. Ecco, rileggendo questo brano, ecco, fate attenzione appunto a questa opera del maligno che cerca non nemici di Gesù, cerca quelli più vicini a lui per agire contro di lui. Questo fatto ci fa prendere sul serio quello che Gesù aveva detto qualche riga prima: vegliate in ogni momento, state bene attenti, pregate. E E poi l'altro brano, quello della preparazione, ci fa vedere la doppia obbedienza, l'obbedienza dei discepoli, degli apostoli, di Pietro e Giovanni, ma anche l'obbedienza di tutto, dei fatti, della storia, non so come si può dire, il fatto che questo servo arriva proprio incontro ai due che entrano in città e che lui è diretto proprio nella stanza preparata, una stanza adatta per i discorsi ultimi che Gesù avrebbe fatto, quindi i più intimi di testamento che Gesù avrebbe fatto ai suoi discepoli. E qui possiamo davvero lodare il Signore e rinnovare la nostra fiducia in Lui, perché la sua parola è davvero parola di Dio. Le mie parole non passeranno, aveva detto Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.